Questa è una parte. Beh, abbiamo finito di vedere qual è la nostra ricerca, insomma, la nostra ricerca è di capire come essere Chiesa, e per capire come essere Chiesa dobbiamo guardare la Bibbia. Cosa ci chiede la Bibbia? Cosa ci chiede soprattutto il Nuovo Testamento? Qual era il progetto che Gesù aveva su questa Chiesa? E abbiamo passato in rassegna i Vangeli, no? E abbiamo finito col Vangelo di Giovanni la volta scorsa. Adesso comincerei a guardare con voi che cosa dice della Chiesa, che cosa il corpo delle cosiddette lettere apostoliche, perché dei 27 libri del Nuovo Testamento 21 sono lettere. A parte le 13 attribuite a Paolo, abbiamo la lettera agli Ebrei e le 7 lettere dette cattoliche, cioè per tutto l'universo, 3 lettere di Giovanni, la lettera di Giacomo, le 2 lettere di Pietro e la lettera di Giuda. Perché sono state chiamate cattoliche? Non in opposizione ai protestanti o agli ortodossi, già nel IV secolo erano chiamate da Eusebio lettere cattoliche, perché universali, perché per tutta la Chiesa, no? In Occidente fu sottolineata invece l'accettazione della loro ispirazione e pertanto vennero definite lettere canoniche. Cominciamo con le lettere di Giovanni. Le lettere di Giovanni probabilmente sono state scritte ancora dopo il quarto Vangelo. Mentre il quarto Vangelo era un grande processo contro il mondo e contro i giudei che rifiutano Gesù, nelle lettere di Giovanni gli avversari sono invece all'interno della Chiesa, all'interno della comunità. Sono quei falsi maestri definiti anti-messia. Quindi i nemici non sono esterni, ma sono interni, interni alla Chiesa, che è minacciata di uno scisma. Per capire il messaggio sulla Chiesa delle lettere di Giovanni, dobbiamo rifarci in qualche misura al legame che sicuramente le lettere giovannee hanno con la comunità di Qumran. Noi sappiamo che a Efeso, il luogo dove presumiamo queste lettere siano state scritte, esisteva una comunità essena, no? Gli Atti degli Apostoli ci dicono che Paolo trovò ad Efeso una comunità di battisti, cioè di discepoli di Giovanni Battista, che affermavano che il Battista era il Messia, e noi sappiamo che il Battista è in stretto collegamento con la comunità di Qumran, battezza a qualche centinaio di metri alla foce del Giordano. La comunità di Qumran è subito lì all'inizio del Mar Morto. Con la teologia di Qumran, abbiamo già visto già un po' anche nel Vangelo, Giovanni condivide l'impostazione dualistica, cioè la lotta tra il bene e il male, la lotta tra lo spirito di verità e lo spirito di menzogna, tra il camminare della luce e il camminare nelle tenebre. Queste sono tutte frasi che troviamo nella regola dei Qumraniti, tra Dio e Belial, il diavolo, ma soprattutto le lettere giovannee condividono con la comunità di Qumran la visione ecclesiologica, cioè il modo di pensare la Chiesa. E noi sappiamo che nelle lettere si insiste molto su quel concetto che abbiamo già visto stressato dagli Atti, che è il concetto di coinonia, affine alla radice yihad, cioè essere insieme in comunione profonda, che era tipica dei Qumraniti. Un altro modo di dire questa coinonia, che io vi ho detto traducete come logica di comunione, non solo movimento centripeto, mettere tutto in comune, e poi centrifugo, donare tutto a chi sta attorno a noi, ma questa comunione che è l'essere uno, un cuor solo, un'anima sola. Quante volte, soprattutto in Giovanni 17, il testamento di Gesù, Gesù prega perché siano una cosa sola. Ecco, al di fuori della comunità, sia per i Qumraniti che per le lettere di Giovanni non ci può essere la verità, non ci può essere la giustificazione, non ci può essere l'espiazione dei peccati. Cioè non esiste una fede individualistica, esiste una fede, un popolo di Dio redento da Gesù, convocato da Gesù, vivificato dal suo spirito, che è alla sequela del Signore tutto insieme, tutto insieme. Non per niente il prologo della prima lettera è quel grandioso brano in cui Giovanni afferma ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato, ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è con il Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Vedete, per entrare in comunione con il Padre e il Figlio Gesù Cristo, noi dobbiamo ricevere dalla Chiesa questa testimonianza. Questa testimonianza, quello che gli apostoli hanno fin da principio veduto con i loro occhi, contemplato, toccato con le loro mani, quello che abbiamo veduto e udito. Ecco, la fede non è un percorso individuale. Solo nella comunione con la Chiesa apostolica si può ricevere l'annuncio, il kerygma, la parola. Noi crediamo perché riteniamo degni di fiducia coloro che videro il risorto. E questo è il grande annuncio della Chiesa. Ma oltre a questa esigenza di una fede comunitaria e non individuale, per cui restiamo nella Chiesa anche quando ci sembra più matrigna che madre, restiamo tutti aggrappati a questa Chiesa, Giovanni scrive, dice la prima lettera al capitolo 4, contro coloro che dissolvono Gesù, cioè gli gnostici, i doceti, questa eresia che nega la venuta di Cristo nella carne. Allora è troppo importante questo, sia perché ci avviciniamo al Natale che celebra l'incarnazione, cioè un Dio che abbandonato i cieli altissimi per farsi bambino nell'oscurità di una capanna, di una grotta, di un alloggio dove c'erano anche le bestie, chiamatelo come volete, che è diventato davvero carne nel seno della Vergine Maria, che è diventato davvero uno di noi. Gesù è il Cristo, dice la prima lettera di Giovanni al capitolo 5, venuto con acqua e sangue, non in acqua soltanto, ma con acqua e sangue. Cioè, mentre gli eretici dicevano, no, la divinità è entrata in Cristo al momento del battesimo, quando il Padre dice questo è il mio figlio diletto, in lui mi sono compiaciuto, ascoltatolo, ma se n'è andata prima della crocifissione e della passione, perché è impossibile che un Dio soffra, che un Dio patisca, che un Dio sia torturato. No, la teofania battesimale è inscindibile dalla morte in croce, e la morte in croce per Giovanni è il luogo epifanico per eccellenza, cioè il luogo della massima manifestazione di Dio. Allora è eretico chi nega che Gesù è il Cristo, cioè che Dio sia veramente entrato nella carne umana di quel falegname di Nazareth, che è stato bambino, che è stato piccolo, che è stato indifeso, che ha lavorato, che ha pianto, che è stato perseguitato, che ha gioito, che ha sofferto, che è morto come un malfattore. Ecco, questo è il grande annuncio della Chiesa. L'annuncio che Dio è uno di noi, è nostro vicino di casa, è nostro fratello, è nostro amico. Vedete, ad ogni cristologia corrisponde poi un'ecclesiologia e corrisponde anche un'etica differente. Misconoscere l'incarnazione significa avere poi un atteggiamento distaccato di fronte all'uomo e alla storia, mentre riconoscere l'incarnazione come logica divina, significa poi farsi prossimo agli altri, significa diventare persone che operano nella carità. E qui abbiamo il grande problema del neognosticismo, del neognosticismo. Io ve ne ho accennato più volte, mi ho detto, ma stasera ne parliamo un pochettino. Voi sapete che Papa Francesco ha scritto la Gaudete ed Exultate, no? Esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. Ebbene, Papa Francesco dice che l'avversario più potente di una vera fede, l'ostacolo più grande alla santità, è lo gnosticismo. Questo gnosticismo contro cui si scagliava già Giovanni, contro cui si scagliano le lettere di Giovanni. Vi leggo alcuni estratti, andate poi a vedere, sono i numeri dal 36 al 46, quindi ci dedica 10 paragrafi. C'era proprio qui il Papa, dice: la nostra Chiesa sta diventando gnostica. Lo gnosticismo, scrive il Papa, suppone una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e di conoscenze che si possano confortare, che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto, in definitiva, rimane chiuso nell'immanenza della propria ragione. Vi ricordate cosa avevo sempre detto degli gnostici? Gnosi vuol dire conoscenza. Vedo qui illustri filosofi come Luciano Tosco, se dico delle eresie filosofiche ce le perfezionerà lui, ma gnosi vuol dire conoscenza. Gli gnostici dicevano: basta l'illuminazione, basta l'illuminazione. In campo ecclesiale che cosa significa? Significa combattere quella visione ecclesiologica per cui la Chiesa ha la verità in tasca, per cui ciò che conta è l'ortodossia dottrinale, no? E l'incapacità di entrare invece nei vestiti di tutti i fratelli che incontri, con i loro problemi, le loro ansie, le loro complessità, le loro contraddizioni, la gradualità di comprensione dei valori, le controproposte che ricevono. Capite cosa vuol dire? Una Chiesa che si presenta dicendo: io sono la verità, e allora ti sputo la verità dall'alto, quello che conta è la verità, fatto magari poi se ne frega dell'etica, per cui magari è poi una Chiesa che ha corruzione morale, che ha corruzione economico-finanziaria. Alcuni spicchi di questa Chiesa, a volte anche nella gerarchia, lo sappiamo, no? Ma che non è più la Chiesa che... ma è una Chiesa dottrinalmente impeccabile. Impeccabile. Ecco, dice il Papa: lungo la storia della Chiesa è risultato molto chiaro che ciò che misura la perfezione delle persone è il loro grado di carità, di amore, non la quantità di dati e di conoscenze che possono accumulare. Gli gnostici fanno confusione su questo punto e giudicano gli altri sulla base della verifica della loro capacità di comprendere la profondità di determinate dottrine. Concepiscono una mente senza incarnazione, incapace di toccare la carne sofferente di Cristo negli altri, ingessata in un'enciclopedia di astrazioni. Alla fine preferiscono un Dio senza Cristo, un Cristo senza Chiesa, una Chiesa senza popolo. Questo può accadere dentro la Chiesa, tanto tra i laici delle parrocchie, quanto tra coloro che insegnano filosofia o teologia in centri di formazione. Ridurre l'insegnamento di Gesù a una logica fredda e dura che cerca di dominare tutto. Salto dei pezzi, perché sennò... Lo gnosticismo è una delle peggiori ideologie, E quando qualcuno ha risposte per tutte le domande, è possibile che sia un falso profeta, che usa la religione a proprio vantaggio, al servizio delle proprie elucubrazioni psicologiche e mentali. Perché, ecco la cosa bella, no? Il Papa dice, anche qualora l'esistenza di qualcuno sia stato un disastro, anche quando lo vediamo distrutto dai vizi o dalle dipendenze, Dio è presente nella sua vita. Se ci lasciamo guidare dallo Spirito più che dai nostri ragionamenti, possiamo e dobbiamo cercare il Signore in ogni vita umana. Alcune correnti gnostiche hanno disprezzato la semplicità così concreta del Vangelo e hanno tentato di sostituire il Dio trinitario e incarnato con un'unità superiore in cui scompariva la ricca moltiplicità della nostra storia, no? E poi finisce citando San Francesco. Francesco d'Assisi vedeva la tentazione di trasformare l'esperienza cristiana in un insieme di elucubrazioni mentali che finiscono per allontanarci dalla freschezza del Vangelo. La seconda grande eresia è il neopelagianesimo. Chi era Pelagio? Pelagio era quello che diceva: ci salviamo da soli con la nostra buona volontà, con i nostri sforzi, con le nostre opere, non abbiamo bisogno della grazia di Dio. No? E allora sono tutti coloro che cercano di cambiare il mondo senza Dio, senza l'aiuto del Signore. Ecco, ma fermiamoci su questo pericolo dello gnosticismo, no? Cioè che è ribadito nelle lettere giovannee. La fede nel Dio di Gesù Cristo non è contemplazione intellettuale di tipo gnostico, ma è prassi agapica, cioè risposta all'amore di Dio con l'amore verso i fratelli. Quindi la Chiesa, sull'esempio di Cristo, si incarnerà nelle problematiche degli uomini. La Chiesa sarà una Chiesa ospedale da campo, sarà una Chiesa onniaccogliente, cioè che accoglie tutti, pandocheia, cioè onniaccogliente. Una Chiesa cultuale, la Chiesa dei riti, la Chiesa delle celebrazioni, la Chiesa delle liturgie asettiche ma precisissime, rubricistiche. Una Chiesa che non vede Cristo nell'uomo, nelle piaghe dei fratelli, non è la Chiesa del Verbo incarnato. E allora vedete, le lettere giovannee ci dicono che l'amore ai fratelli è l'unico segno del nostro discepolato alla sequela di Gesù. Da questo sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Quindi amarci gli uni gli altri, dice la prima lettera di Giovanni, è l'unico mezzo per essere sicuri che Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Allora la Chiesa deve essere innanzitutto il luogo dell'amore, di un amore che si espande a fianco di ogni uomo. Una Chiesa, lo ripeto all'ennesima volta, che vive nel servizio, nell'impegno per la giustizia e che vede in ogni uomo, nel povero, nel malato, nel sofferente, nell'escluso, il Dio da amare. Una Chiesa quindi militante, com'è che confessa con forza e talora con sofferenza il mistero di un Dio che è amore. E notate bene, l'ottica di Giovanni è diversa dall'ottica dei sinottici, perché i sinottici sottolineano soprattutto la necessità di amare quelli fuori della Chiesa. Pensate Luca, che dice di farci prossimi a tutti, anche ai samaritani, agli impuri, ai nemici. Pensate a Matteo, che dice amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, no? Paolo dirà: vorrei essere io stesso anatema, separato dai miei fratelli, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Giovanni invece dice: amatevi tra cristiani. Quindi fratello, nelle lettere di Giovanni, non è ogni uomo, ma il cristiano. Dare la vita per i propri amici è il tema del grande amore all'interno della Chiesa. Il famoso avverbio allelus, che percorre tutto il Vangelo, gli uni gli altri, la reciprocità. Perché Giovanni, negli scritti che forse sono gli ultimi del Nuovo Testamento, si preoccupa più della dimensione ecclesiale ad intra della Chiesa che della dimensione ad extra? Forse perché Giovanni ha capito come spesso è più facile amare i lontani che gli altri cristiani. E più, scusatemi, lo dico su me stesso, è più facile amare gli indios, gli Yanomami, i Makushi, i Vapishana, che amare certi fratelli e sorelle all'interno della Chiesa, che accettare certe situazioni, anche se in maniera critica, condannandole, eccetera, ma riuscire ad amare all'interno della Chiesa. E la storia della Chiesa, con tutte le sue lotte intestine, le sue lacerazioni, i suoi scismi, le scomuniche reciproche, i vari partiti, le varie fazioni, i vari movimenti sempre in disputa tra di loro, lo ha ampiamente dimostrato. Talora è più facile impegnarsi per i poveri e gli oppressi che sopportare coloro che ci emarginano proprio in nome di Gesù. L'esperienza di Enzo Bianchi ce lo ricorda proprio in questi giorni. È più facile perdonare talora un oppressore esterno che dialogare con una gerarchia che talora può sembrarci una gerarchia, intendendo anche solo un parroco, questo vescovo, eccetera, che ci può sembrare anti-evangelico. E allora ecco l'importanza di vivere la coinonia, la comunione interna, di amare anche quelli che nella Chiesa sono più difficili da amare, quelli che ci hanno contraddetto, quelli che ci hanno tagliato fuori, quel parroco che ti ha emarginato, quella comunità che non ti ha più voluto, quei fratelli e quelle sorelle che ti guardano per storto, che dicono delle cose che non stanno né in cielo né in terra, e si spacciano per seguaci del Signore. Ecco, lì è un grande discorso, poi possiamo aprire un grande dibattito, ma capite, è un problema davvero molto molto importante. Io credo che una parte sicuramente dell'ateismo è dovuto al fatto che la gente, guardandoci, non può più dire, come diceva dei primi cristiani, guarda come si amano. Questa Repubblica Celeste di cui parlavo la volta scorsa a proposito della coinonia negli atti, no? questa comunità perfetta di amicizia, di unione, un cuor solo, un'anima sola, che era attesa per la fine dei tempi. Ecco. E allora chiediamoci: nella Chiesa c'è un rispetto per le singole persone, un rispetto per la libertà del singolo? C'è capacità di ascolto, di accoglienza, di uguaglianza, di fraternità, di dialogo, di astensione dal giudizio? Sicuramente il sinodo che ci viene proposto è una grande occasione, è una grande occasione. Per cui Anna mi scriveva una mail pochi minuti prima di questo incontro, dicendo: ecco, a metà gennaio verranno promulgate delle schede per raccogliere i nostri pareri, le nostre domande, perché non possiamo farle anche insieme come gruppo del lunedì o del giovedì? Benissimo, benissimo. Partecipando ad un'elaborazione, partecipando ad un'occasione che ci viene data veramente di fare comunione, di fare comunione, perché si realizzi il grande desiderio di Gesù che tutti siano una cosa sola, come tu Padre sei in me, Dio in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Per quello che il mondo non crede, perché non siamo una cosa sola. Girolamo dice che, sapete, la tradizione dice che Giovanni morì centenario o ultracentenario, no? E Girolamo dice che negli ultimi anni della sua vita il povero Giovanni veniva accompagnato in carrozzella in comunità, aveva l'Alzheimer, non capiva più niente. Colorisco un po' io, capite? Ma per farvi capire, ma diceva solo questa parola: amatevi, amatevi, amatevi. Ecco, questo lo dice davvero Girolamo. Non riusciva più a parlare, ma diceva solo più amatevi, perché l'osservanza del comandamento dell'amore è l'unico criterio di appartenenza ai salvati. Non è il culto, non è la conoscenza teologica, non è la conoscenza biblica, è solo l'amore. La prima lettera di Giovanni dice: da questo sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. E allora questo amore, che deve essere un amore concreto, Giovanni è quello che nelle sue lettere dice: l'amore dei cristiani non deve essere a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. E la prima cosa che ti dice è: fai vedere il tuo conto in banca, partecipa ai tuoi beni. Se uno ha ricchezza in questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? Prima Giovanni 3. Un amore che non tocca il portafoglio, che non tocca il conto in banca, è falso. E anche una fede che non condivida è menzognera. Giovanni è durissimo, eh? Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Che non vede. Quindi vedete, Giovanni da un canto ci fa arrivare a sublime vette teologiche nel suo Vangelo, nell'Apocalisse, nelle sue stesse lettere, dall'altra parte ci porta sempre coi piedi per terra, alla concretezza dell'amore. E questo è importante non solo nella prima lettera di Giovanni, anche nella seconda e nella terza lettera di Giovanni, che non sono, come qualcuno ha detto, dei semplici bigliettini, che giravano nelle comunità, ma sono un richiamo forte ad un amore non ideale, ma concreto, calato nel quotidiano dei credenti. E ancora, la chiesa delle lettere giovannee è una chiesa gioiosa. E perché siamo nella gioia? Perché siamo amati da Dio. Perché siamo amati da Dio. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo figlio unigenito del mondo perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. La vita. Prima Giovanni 4. Quindi la Chiesa raggiunge la gioia piena nel sentirsi amata da Dio ed annunciando quindi al mondo che tutti siamo amati da Dio. Che non c'è percorso, come diceva il Papa, vedete l'antignosticismo, altro che chi ha la retta dottrina, questo è salvo. No, diceva il Papa, anche se ne hai combinate di tutti i colori, anche se sei tossicodipendente, se sei emarginato, se sei un disastro, distrutto dai vizi e dalle dipendenze, sto citando il Papa, Dio è presente nella tua vita. Dio è presente nella tua vita. Vedete la bellezza dell'annuncio cristiano. E allora c'è gioia per tutti. E se la Chiesa fosse davvero questo esempio di fraternità, questo esempio di comunione, questo esempio di gioiosa speranza, e forse davvero, no? Il mondo crederebbe. Siano uno perché il mondo creda. Forse il mondo non crede perché non siamo uno. Ciò non toglie che con fraterna fermezza noi denunciamo gli anticristi, gli antimessia, tema molto presente nella prima lettera di Giovanni, capitolo 2, capitolo 4, seconda lettera, capitolo 1. Il dramma sottolineato da Giovanni è che all'interno della stessa comunità, della Chiesa, ci sono delle persone che remano contro, che non sono appartenenti alla fede della Chiesa. Prima Giovanni 2, sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Ma non erano dei nostri. È il mistero più subdolo della Chiesa, eh? La presenza di Giuda, la presenza di Giuda, che è ladro, Giovanni 12, diavolo, Giovanni 6, ma l'ha scelto Gesù, ma l'ha scelto Gesù. Quindi vedete la difficoltà di individuare anche queste persone. E con questo, con queste persone, il buon Giovanni va giù duro, eh? Seconda lettera di Giovanni dice: chi non rimane nella dottrina di Cristo non va ricevuto in casa né salutato. Cioè gli si deve dire chiaramente: tu sei scomunicato, lo ripeto subito, che non vuol dire dannato, ma sei fuori della comunione della Chiesa. Fuori della comunione della Chiesa. Il Signore ti salva lo stesso e la scomunica, come dice Paolo nelle sue lettere, non è per la dannazione, è per la salvezza. Perché uno apra gli occhi e gli si dica: tu sei fuori del Vangelo di Gesù. Già Gesù aveva detto: se non ascolterà neanche la Chiesa, sia per te come un pagano e come un pubblicano. Qual è il segno che non sono dei nostri? E che rompono la coinonia, rompono la comunione. Fratelli e sorelle, guardate che forse all'interno anche di ciascuno di noi c'è un po' di anticristo, no? E questo rende difficile il discernimento. Qualche volta anche noi non siamo fedeli seguaci del Signore, non siamo obbedienti alla sua parola, creiamo divisione e non comunione. Non so se in questo momento c'è Piercarlo che ci segue, ma sicuramente ci parlerebbe della complessità delle situazioni e delle persone. Ma criterio fondamentale è la comunione ad ogni costo, perché quando si esce dalla Chiesa si manifesta la propria inautenticità. Guardate l'esempio di tanti profeti veri nella Chiesa, penso a San Francesco, penso a Don Mazzolari, penso a Don Milani, qui a Torino pensiamo a Don Bosco, no? Sapete che il Vescovo Gastaldi gli aveva mandato una carrozza con gli infermieri per ricoverarlo in manicomio, per mettere la camicia di forza e portarlo via. Quindi, ecco, questi fratelli, queste sorelle che, pur vedendo tanta antimessianicità nella Chiesa, sono rimasti nella Chiesa ad ogni costo, ad ogni costo. Don Milani che diceva: bacio la mano che mi schiaffeggia, bacio la mano che mi schiaffeggia. Perché abbandonare questa Chiesa è mettersi dalla parte del torto. Perché la carità è superiore alla verità, come ci dice Paolo. Questa è una cosa che ci stride, eh? Io ho scoperto tardi nella vita, leggendo la Bibbia, che la carità è superiore alla verità. Ricordate tutti i discorsi, ma faremo a lungo le lettere di Paolo, quindi dedicheremo, credo, una serata intera, anche perché sono 13, quindi dovremo trovare, e sono lettere che parlano della Chiesa, quindi ritorneremo su questi temi, ma la carità è superiore alla verità. Certo, in Giovanni questa Chiesa ha questi nemici interni, ma anche dei nemici esterni. E allora ecco che la Chiesa deve avere autocoscienza di essere in lotta con il mondo. Attenzione, attenzione, attenzione. Quando vedete la parola mondo in Giovanni, gli amici che hanno fatto il corso su Giovanni lo sanno già benissimo, ma per gli altri lo richiamo, può avere tre significati totalmente diversi. Il mondo può avere un significato cosmologico, cioè tutto ciò che esiste, la realtà visibile, il creato, Dio ha creato il mondo, punto. Quindi una cosa buona. Talora il mondo ha un significato antropologico, cioè cioè è l'umanità peccatrice che Gesù è venuto a salvare, no? Quindi Dio ha tanto amato il mondo da inviare per esso il figlio suo Gesù Cristo, ma spesso ha un significato demoniaco. Sono le realtà tenebrose animate dal maligno, principe di questo mondo, che odia Gesù, che odia la Chiesa, ma che è da Gesù sconfitto. Allora capite l'esortazione della prima lettera di Giovanni quando dice non amate il mondo. Non vuol dire non amate il creato, eh? Non vuol dire non amate gli uomini, ma non amate le forze del male in questo caso, né le cose del mondo, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. Qui c'è una contrapposizione col comando di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. Ecco, che cosa caratterizza la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita? Vuol dire la mancanza di Dio, la mancanza di una visione ultraterrena, no? La mancanza dell'essenza di Dio che è l'amore, quindi l'egoismo, quindi la voglia di possesso, quindi la bramosia, quindi ecco la concupiscenza della carne e degli occhi, la superbia della vita, l'ibris, cioè io mi ritengo autosufficiente, pelagianesimo questa volta, il neopelagianesimo, basto da solo. La prima lettera si chiude con un appello vibrante. Figlioli, guardatevi dai falsi dei. Bellissimo. 1 Giovanni 5. Il nostro Dio è un Dio geloso. La Chiesa deve quindi sfuggire agli idoli, cioè tutte quelle realtà che a un certo momento nella tua testa vengono ad occupare il posto che dovrebbe essere occupato solo da Dio. Quindi la mentalità mondana, il denaro, la carriera, il successo, il potere, la superbia, la gloria umana. Noi siamo chiamati a un'opposizione del mondo, a sapere che siamo diversi dal mondo. Non è che tutto quello che viene fuori il cristiano gli va dietro, anche nel campo dell'etica, della visione della sessualità, della visione della vita, del suo concepimento, allo spegnersi. Sapere sempre distinguere ciò che può essere così, con un discernimento pacato, tranquillo, ma fondato sulla parola e sulla preghiera, ciò che può venire da Dio e può venire da Dio anche da parte di fratelli non credenti, da parte di fratelli non credenti, da parte di forze fuori della Chiesa. Ecco perché il Sinodo vuole ascoltare anche queste, e ciò che invece non viene da Dio. Direi ancora qualcosa sulla famosa lettera di Giacomo. Voi sapete che la lettera di Giacomo è la lettera delle opere, no? È una lettera che in realtà usa solo una volta la parola ecclesia, chiesa, quando dice chi è malato chiami a sé i presbiteri della ecclesia e preghino su di lui dopo averlo unto con olio nel nome del Signore. Quindi l'ecclesia per Giacomo è la comunità locale, no? Che si articola un po' come le sinagoghe giudaiche. Egli infatti scrive alle 12 tribù disseminate nella diaspora. La Chiesa è il nuovo Israele ed è in diaspora. Ed è in diaspora. Cioè in dispersione. Togliamoci dall'idea, dalla testa l'idea che la Chiesa, la cultura cristiana, i valori cristiani, ma col cavolo. Ieri Enzo Bianchi, parlando a San Secondo, dice ricordatevi che in Piemonte vanno a messa l'1% dei giovani. L'1% dei giovani. Vuol dire che su 100 giovani uno va a messa. Voi direte, ma uno può essere credente, ma Comunque, l'1% dei giovani, ormai siamo, come diceva Don Fontana nell'altro libro che vi ho citato le altre volte, dispersi in Babilonia ed avere questa coscienza. Ma ciò nonostante sapere che nella nostra comunità, ci dice Giacomo, ci sono i didascaloi, cioè i maestri, i catechisti, gli evangelisti. Giacomo si mette tra di loro, dice: io sono Giacomo, il fratello del Signore, è il primo vescovo di Gerusalemme, cugino di Gesù, quindi non è un apostolo, ma dice: io sono un catechista, sono un evangelizzatore e so che per tutto quello che ho ricevuto avrò maggiori responsabilità. Ebbene, da catechista che cosa vi dico? Vi dico che dobbiamo stare attenti a una religione solo cultuale, ridotta a discussioni teologiche, che non sia la religione dei poveri, e invita i cristiani ad una gioia a caro prezzo, come la chiama lui, che è la scelta degli ultimi, che è la radicalità della vita cristiana, che sono le famose opere. Voi sapete che nella prima comunità si crea una certa tensione, è inutile che ci raccontiamo, no? Tra la teologia della giustificazione paolina e la teologia tradizionale che deriva dalla comunità ebraico-cristiana, che fondava invece la salvezza sulle opere. Tutto l'ebraismo si basa sulle opere, sul fare, no? Sul fare delle cose per piacere a Dio. Giacomo, che è un ebreo osservante, no? Che è un membro autorevole dell'ebraismo, si converte al cristianesimo, ma questa idea che le opere sono indispensabili la sottolinea molto, in opposizione a Paolo, che invece nelle sue lettere ribadisce il primato della fede sulle opere. Vi leggo qualche piccolo versetto, non vi tedio perché non è un corso biblico su queste lettere, ma da una parte Paolo scrive: se infatti Abramo è stato giustificato per le opere, e ho già detto giustificato vuol dire si è messo in relazione con Dio, non vuol dire reso giusto, santificato, dire messo in relazione con le opere, certo ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Che cosa dice la scrittura? Abramo ebbe fede in Dio e ciò gli fu accreditato a giustizia. Per grazia siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere perché nessuno possa vantarsene. Tant'è vero che Paolo in Romani 5 dice: mentre eravate peccatori, Gesù è morto per gli empi, quindi voi non avete nessun merito. Giacomo ribatte: Abramo nostro padre non fu forse giustificato per le opere quando offrì Isacco suo figlio sull'altare? Vedi che la fede cooperava con le opere di lui, e che per le opere quella fede divenne perfetta, e si compì la scrittura che dice: e Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato a giustizia e fu chiamato figlio amico di Dio. Vedete che l'uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto in base alla fede. La fede senza le opere è morta. Ma guardate che non c'è contraddizione tra Paolo e Giacomo. Questi due figure che noi sappiamo a Gerusalemme, dice lettere ai Galati, si scambiarono la destra di comunione. Paolo dice: andai a Gerusalemme per parlare con Giacomo, con Pietro e gli altri apostoli, e strinsi la mano, la destra di comunione a Giacomo. Galati 2:9. Perché? Perché, come diceva Sant'Agostino, ve lo dico in latino così me la tiro un po', ma è un latino facile: ille Paulus dicit de operibus que fidem precedunt, iste Jacob deis que fidem secundo. Cioè, Paolo parla delle opere che precedono la fede, Giacomo di quelle che ne conseguono. In altre parole, non occorre per la salvezza le opere della legge. La salvezza è gratuita. Dio salva tutti. Ecco perché siamo giustificati per la fede, per l'adesione a Lui, punto e basta. Entriamo in relazione con Lui attraverso l'adesione a Lui, punto e basta. Non perché siamo belli, perché siamo buoni, perché facciamo i sacrifici, i fioretti o va a sapere che cosa. Ma aderire a Cristo significa: non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. E quindi se io aderisco a Cristo, le opere che produco sono opere cristiche, quindi sono opere agapiche, sono opere di amore. Quindi la cartina al tornasole per dire hai fede o non hai fede sono le opere. Capite? Le opere non sono la causa della fede, della salvezza, ma sono la conseguenza. Se io ho fede, questa fede non deve restare una fede gnostica, ah, sono illuminato, ma deve tradursi in un ortoprassi. Si potrebbe evitare ogni apparente contraddizione tra Paolo e Giacomo se in Giacomo noi sostituiamo la parola opera, la parola frutto. Quindi la fede senza frutti è morta, non esiste. Vedete quindi che c'è un'assoluta consonanza col messaggio anche di Giovanni. Certo, Giacomo è ancora più duro rispetto a Giovanni. Perché? Perché Giacomo, fratello del Signore, riprende quella posizione che già Luca aveva messo sulla bocca di Gesù al momento delle beatitudini, i famosi vae, i famosi guai, le invettive contro i ricchi, contro quelli che non partecipano dei loro beni, contro quelli che non hanno il portafoglio aperto alle necessità dei fratelli. Ricordate Luca, Gesù che nelle beatitudini diceva: guai a voi o ricchi perché avete già ricevuto la vostra consolazione, guai a voi che siete sazi perché avrete fame, guai a voi che ora ridete perché sarete fitti e piangerete. Giacomo riprende questa teologia, la modella sul primo libro apocrifo di Enoch e va giù duro. Dice: e ora voi o ricchi piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. Le vostre ricchezze sono imputridite, le vostre vesti sono state divorate dalle tarme, il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si leverà testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni, avete gozzovigliato sulla terra e vi siete saziati di piaceri, vi siete ingrassati per il giorno della strage. Ragazzotti miei, quindi per Giacomo una chiesa dove ci sono i ricchi e dove ci sono i poveri dissolve la sua dimensione di amore. E allora la chiesa deve annunciare anche ai ricchi che le ricchezze non condivise sono mammonà, cioè sono questo idolo accaparramento che si contrappone al Dio amore, al Dio dono. Non è molto facile questa logica. Mi è piaciuta molto l'omelia di Don Fiandino ieri sul Vangelo di ieri. Ricordate quando vanno da Giovanni Battista e gli dicono: che cosa dobbiamo fare? No? Che cosa dobbiamo fare? Ecco. E il Battista risponde alle varie categorie e ai pubblicani, quelli che maneggiavano i soldi, quelli che si arricchivano sulla pelle degli altri, no? Dice: siate giusti nell'esigere quello che dovete esigere. E mi è piaciuto anche il coraggio di Monsignor Fiandino, che ha detto: qui alla Cocetta ci sono tanti ricchi che hanno tante case sfitte e non le mettono a disposizione di tanti senza tetto, delle emergenze abitative. E domandatevi: le vostre badanti, le vostre colf, le trattate secondo i contratti o le sottopagate, eccetera. E viva Don Fiandino, ma è sulla linea di Giacomo, quando Giacomo dice che le grida dei mietitori che non hanno ricevuto il giusto salario giungono all'orecchio di Dio. È lo stesso discorso, è lo stesso discorso. Vedete come siamo concreti in queste cose. Ancora, in Giacomo, abbiamo una chiesa che attende il Signore. Una chiesa che sa che non tutto si chiude nell'ambito di questi 120 anni di vita che ci sono concessi da vivere, ma che poi c'è un dopo, c'è un dopo. E allora il credente è colui che sì, lavora per un mondo migliore, per un mondo di giustizia, ma sa anche che c'è un dopo, che c'è una seconda venuta del Signore, e questa seconda venuta del Signore è il momento della mia morte. Questo Signore che è già venuto nella sua incarnazione e nella sua croce e nella sua risurrezione, ecco, tornerà a prendermi e un giorno mi abbraccerò a Lui, e allora ecco, non giudicherò mai il fratello, perché è solo Dio che giudica, no? Sopporterò le tentazioni e le prove, perché so che Dio mi libera, spero che mi liberi dalle malattie, me e i miei cari già adesso, ma sicuramente ci libererà nella bellezza della sua vita immortale. Gli operatori della parola salveranno le loro anime, cioè anche se qui sulla terra sono perseguitati, subiscono un martirio, la loro vita in Dio continuerà. Chi salverà un fratello salverà la sua vita. Bisogna avere pazienza a motivo del fatto che il Signore viene. Il Signore viene. Il Signore viene nell'oggi, ma viene anche nel momento finale della nostra vita, in cui tante cose le mette poi a posto Lui, in maniera misteriosa. E infine, meraviglioso il brano nella lettera di Giacomo, in cui si invita alla correzione fraterna. Fratelli miei, se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Vedete i vincoli. Non ci salviamo da soli. Non ci salviamo da soli. Sinodo è anche correzione fraterna. E anche poter dire all'interno della Chiesa: fratello, il Signore non ha detto così. Non puoi avere questa visione. Te lo propongo con umiltà, ma anche con la forza dello Spirito Santo. Ecco. Ciascuno di noi non si salva da solo. Ciascuno di noi è veramente guardiano del suo fratello. Vi ricordate l'episodio di Caino e Abele, no? Caino ha ucciso Abele e Dio gli dice: dov'è tuo fratello? E lui dice: ma sono forse io il Raha, cioè il pastore, il guardiano di lui? Dio dice sì. Dio dice sì. Ciascuno è guardiano del suo fratello. Siamo chiamati nella Chiesa a farci carico gli uni degli altri, ad una solidarietà piena, a una solidarietà fattiva. Siamo chiamati ad essere per gli altri degli altri Gesù. Cristiano è alter Christus, cioè essere per gli altri il primo sacramento, il primo segno della misericordia, della tenerezza di Dio, ma anche nell'operosità di aiutare i fratelli a crescere, a maturare, senza giudicare nessuno, amando sempre tutti. Ma cercando davvero di rendere più bella questa sposa che è la Chiesa, che tante volte invece si presenta tanto scalcagnata di fronte al suo Signore. Ecco, direi di fermarci qui questa sera. La prossima volta faremo un lavoro molto bello, credo sarà quello sulle lettere di Pietro e nella lettera di Giuda. Quindi sentiremo che cosa pensava il primo Papa, saranno le encicliche del primo Papa, no? E concluderemo lunedì il periodo prenatalizio, lo riprenderemo poi il 17 di gennaio facendo le lettere paoline e tirando poi la conclusione, conclusioni che potranno poi essere messe anche nel contesto sinodale, se ci verranno date ste schede, se ci verrà, se ci sarà questa possibilità di una collaborazione. Ecco, quello che deve restarci è proprio questo: non ci serviamo da soli. Dio ci ha chiamati come popolo. Questo popolo deve essere segno di un grande amore fraterno. Amore che a volte è difficile più all'interno della Chiesa che all'esterno della Chiesa stessa. Amore che però non significa che tutto va bene, significa però sempre astensione dal giudizio, perché si condanna al massimo il peccato ma non il peccatore, e significa però anche vigilanza per riconoscere quegli anticristi, quegli antimessia che lavorano non per l'unità della Chiesa ma per la scismatizzazione, per la divisione, per la contrapposizione della Chiesa. E sapere che la Chiesa è un dono di Dio, perché è dalla Chiesa che noi abbiamo ricevuto la parola, riceviamo l'Eucaristia, riceviamo tutti i sacramenti. E allora accettare questo dono da questa Chiesa, anche se certe volte è un dono che ci è offerto da mani sporche, da mani non caste, da mani inzozzate dal Dio denaro, eccetera. Ma questa Chiesa è la nostra madre e riconosciamo anche poi con molta umiltà che quei peccati, no, che spesso vediamo negli altri, vediamo in alcuni membri della gerarchia, eccetera, li troviamo poi anche dentro di noi. E allora a volte chiediamoci anche se non è più facile vedere la pagliuzza nell'occhio del fratello che la trave nel nostro occhio. Ci fermiamo qui, apriamo il dibattito, la discussione, i contributi.
Anna, mi sentite?
Sì, sì.
Allora, sono Anna Travaglini, finalmente ci vediamo anche.
Ciao Anna.
Volevo fare delle domande, forse anche banali, ma in quest'ottica di quello che è stato detto oggi, il desiderare di far carriera è un peccato? Poi, altra cosa, il far del bene, fare qualcosa per la Chiesa e poi sentire una grande soddisfazione perché lo si è fatto, non dico vantarsi, però provare veramente una gratificazione personale per aver fatto qualcosa di buono, è un peccato nell'ottica di quello che è stato detto oggi?
Allora, due cose. Uno, nella Chiesa noi siamo chiamati solo ad una cosa, a essere servi. Chi vuole essere primo sia l'ultimo. Questo è un discorso molto grande. Se io voglio fare carriera, nel senso di voler avere più potere per comandare sugli altri, per accaparrare più beni, per essere importante, per essere venerato come i grandi di questo mondo, questo è un peccato. Se io invece sono tanto bravo nel mio lavoro, ma il mio lavoro è un servizio, no? Sono il più bravo degli operatori ecologici, il più bravo degli spazzini e mi nominano capo spazzino, ecco, questa è una bellissima cosa, perché vuol dire che è riconosciuto che nessuno spazza la strada come la spazzo io. Ecco, questo è il primo grande discorso. Ricordiamo bene ai nostri figli, ricordiamo bene, questo è un grande discorso che a me sta molto a cuore, no? Non si parla più di vocazione, anche in quell'1% che va messa o che va nei gruppi giovanili, eccetera. Sento molto poco parlare della vocazione, cioè noi non dobbiamo proporre ai nostri figli la strada dove ti realizzerai di più, la strada dove farai più carriera, la strada dove avrai più facilmente posto di lavoro. Questa logica non è cristiana. La strada dove tu potrai servire meglio gli altri. Poi potrai servire meglio gli altri anche facendo il dirigente d'azienda, facendo il politico. Ricordatevi bene che Paolo VI diceva: non c'è nessuna carità più grande della politica. La politica è la più grande carità. Quindi capite, quello che conta è veramente lo spirito. Se io faccio il politico perché voglio comandare e poi farmi gli intrallazzi, sono davvero l'anticristo. Se io faccio il politico perché voglio aiutare il regno di Dio a espandersi nella società, aiutare i poveri, gli umili, aiutare la giustizia, eccetera, è la più grande carità. Allora, quello che dobbiamo insegnare anche ai nostri giovani è che la vita è chiamata al servizio. Al servizio. Dove servo meglio i fratelli? Questa è la domanda di base. Non è dove guadagno di più, dove trovo prima il posto. Questo discorso non lo sento più fare, non solo dai genitori, ma neanche dagli educatori, neanche dai preti, neanche dai capi scout, neanche dagli animatori dell'Azione Cattolica o di altri movimenti, eccetera. Invece questo va veramente riposto al centro. Seconda cosa che hai detto, molto bella. Il Signore dice, è una frase che non è riportata nei Vangeli, ma è riferita negli Atti degli Apostoli, come dice il Signore, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E quindi, quando facciamo del bene, se siamo contenti, se siamo gioiosi, perché il bene si espande, è una gioia santa, è una gioia benedetta, no? La vera gioia, la gioia piena a cui i cristiani sono chiamati, è la gioia anche di vedere, come dicono gli apostoli, no? Vi ricordate? Vedevamo i demoni crollare dal cielo, ecco, questo è bellissimo, cioè il male sconfitto. Quindi se io faccio del bene, faccio l'elemosina, vedo sorridere un povero, non sempre il povero vi dice grazie, non sempre il povero vi sorride, a volte li avete fatto e strafatto, vi manda a stendere, ma spesso sta la povertà. Ma per esempio, ecco, domani sera alle 21, avete visto, vi ho messo il link, facciamo l'assemblea del Comitato Roraima, che è aperta a tutti, no? A tutti, 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 tutti. Quando abbiamo, e domani ripasseremo in qualche misura, tutti i prodigi che tramite i benefattori siamo riusciti a fare in America Latina. Io quando a fine anno mi metto un po' a fare il consuntivo, aiutato dai membri del direttivo, dico, ma mamma mia, ma guarda quante cose belle abbiamo fatto. Ma io credo che sia una giusta soddisfazione, non per me che sono un piccolo tramite, ma da trasmettere a tutti. Guardate che avete creato delle condizioni di libertà per dei popoli che subivano il genocidio, guardate che avete liberato dal coronavirus delle intere tribù indigene, guardate che avete dato borse basiche, migliaia di borse basiche a migliaia di famiglie che sarebbero morte di fame, perché in questo momento in Brasile ci sono 120 milioni di persone che soffrono la fame, gli ultimi dati, 120 milioni di persone che soffrono la fame. E queste cose le avete fatte voi, le hanno fatte i benefattori, le hanno fatte tutte le persone. Abbiamo tolto dalla strada, dalla droga, dalla criminalità, centinaia di bambini, creando scuole, creando dopo scuola, creando centri di aggregazione. Abbiamo difeso dei poveri, degli umili, attraverso i centri di difesa dei diritti umani, no? E potremmo andare avanti così, anche soltanto leggendo cosa faremo, il resoconto della, ma questa, perché la vostra gioia sia piena. E c'è più gioia nel dare che nel ricevere, hai ragione Anna, cioè lo diceva già il Signore, cioè non è accaparrando, diventando potente che io sono gioioso. Il Signore ti dice, la gioia piena è nell'amore, è nel dono, è nel creare sorrisi, è nel creare segni di speranza, no? Come dice padre Camerlengo, che è superiore generale dei missionari della Consolata, lo metterò nei miei auguri in questi giorni, questa frase, perché mi ha molto colpito. Invece di fare gli auguri, diventate auguri per gli altri. Diventate auguri per gli altri. Che bello, diventare un augurio per l'altro, concretamente. Che vuol dire augurio di salute, augurio di vita, augurio di giustizia, augurio di gioia, augurio di prosperità. Sì, questa è veramente la gioia del Vangelo. I cristiani gioiscono e devono gioire, quindi questa, non abbiamo paura della gioia, la Chiesa non mortifica la gioia, anzi, ma ti dice che la vera gioia è servire. Nel momento in cui servi hai una gioia piena che nessun'altra dimensione ti dà. Non è andare in vacanza, non è avere la macchina lussuosa, non è neanche che vinca la Juve, la Coppa dei Campioni, è amare, è servire, è donarsi, è essere per gli altri. Questa è una gioia santa e piena a cui tutti dobbiamo ambire e godercela. Rocco, ti vedo con la mano alzata.
Infatti dicevo a proposito di Juve.
No, detto che ci aiuterebbe molto se la Juventus vincesse la Coppa dei Campioni, vabbè. No, volevo chiederti questo. Stasera hai parlato di anticristi. Sono assimilabili all'anticristo dell'Apocalisse?
Bella domanda. Allora,
scusate, solo per specificare, non è un modo di dire anticristo.
Allora, l'anticristo non è di per sé, allora qui ci sono le due visioni, no? Ne parlavo oggi con Enzo Bianchi, cioè diceva Enzo, quando io ho cominciato la mia carriera di biblista, per me la visione del demonio era, secondo il genere letterario, più che altro di tipo protestante, cioè secondo me era il modo di dire le forze del male, no? E credo che anche oggi, da un punto di vista, cioè, non è che negavo la personificazione del demonio, ma tutte le volte che leggevo un brano lo leggevo nell'ottica biblica, esegetica del genere letterario, per indicare le forze del male. Invece più invecchio e più mi accorgo che esiste davvero qualche cosa che probabilmente in cui Gesù credeva, perché Gesù credeva nel demonio persona, che in qualche maniera lotta contro Dio, tenta l'uomo, divide Dio dagli uomini e gli uomini tra di loro. La parola diavolo vuol dire divisore, lo sapete, diaballo, divide ciascuno dentro di noi con pulsione di confusione, di schizofrenia. Ecco, questo è l'anticristo, che si rappresenta poi in mille cose, cioè le due cose non si escludono. Da una parte l'anticristo è un genere letterario, è un modo di dire le forze del male, no? E quindi noi vediamo attorno a noi delle forze del male. Oggi ho letto il pianto di Papa Francesco nel discorso di ieri, che dice che negli ultimi 3 anni, in piena pandemia, le fabbriche di armi sono aumentate del 30%, cioè la corsa agli armamenti è aumentata, ma una roba folle, folle. Soprattutto gli Stati Uniti, 46 ditte americane fanno il 52% delle armi del mondo, ma 26 ditte europee, e l'Italia è il terzo produttore europeo o il secondo di armi. Oh ragazzi, ma queste sono veramente degli anticristi. Il Papa diceva, ma fermiamoci, ma come in un mondo che sta morendo, che muore già di fame, di ingiustizia, eccetera, muore per una pandemia, invece di fare vaccini facciamo armi, e le guerre non solo non sono cessate, ma sono aumentate. Stranamente l'unico paese al mondo che ha ridotto gli armamenti, 2 paesi al mondo, è stata la Russia, mi ha colpito, meno 6%, e la Francia, meno 8%. Tutti gli altri, Italia compresa, hanno aumentato le spese per gli armamenti, in questi frangenti qua, dove c'è la povertà, la disoccupazione, una pandemia in corso, una cosa da matti. Allora capite che qui dice davvero, qui c'è il demonio che ci offusca, questi sono tutti gli anticristi. Prima, noi stiamo facendo l'Apocalisse, i famosi guai, qual è il guai sempre principale? Dopo l'impero, il frutto dell'impero che è la guerra. E allora le cavallette, rappresentata come l'invasione delle cavallette, come il cavallo nero che nella visione dei sigilli, eccetera, eccetera, ma è la guerra. Cioè la guerra è questo sangue che si sparge dappertutto, in tutto il mondo. Papa dice stiamo vivendo una terza guerra mondiale a frammenti, a pezzettini, no? E dobbiamo prendere coscienza che questa è opera dell'anticristo, ed è opera di tutti quegli anticristi. L'altro giorno incontro una giovane ingegnere, donna trentenne, che mi dice, ah sai, cambio posto di lavoro, va bene, hai trovato, e sì, vado in una fabbrica d'armi, mi pagano molto di più. Ma ragazza, c'hai 30 anni, non ti poni nessun problema morale. Ah, ma se non vado io ci va un altro. Ma il credente su queste cose deve essere profeta, deve andare giù duro. Probabilmente questa ragazza non è credente, non lo so. Ecco, ma però capite, il credente deve creare una mentalità diversa fra tutti. In quanto è la vocazione, che già, no? La vocazione della carriera. L'ho già messa un po' in crisi nel discorso di prima. Vado a fare carriera in una fabbrica d'armi perché mi pagano di più. E non a casa del diavolo, a Nichelino, per capirci. Capite? Questi sono gli anticristi. Cioè, sì, c'è sicuramente un anticristo, c'è quello che fa scoppiare gli scismi, che fa scoppiare gli scandali, ma che si manifesta in tante forme. E noi dobbiamo vigilare, noi dobbiamo batterci e dobbiamo sapendo che Gesù ha già vinto l'anticristo, che Gesù ha già, il grande discorso dell'Apocalisse, ha già incatenato Satana per sempre. Quindi questa vittoria è già avvenuta, ma qui sulla terra il Signore dice: fatela vedere voi la mia vittoria, no? Portate voi al mondo i segni della mia vittoria. E allora ecco, ci sono anche tutti quei segni di bene di cui parlavo prima. Ho parlato del Brasile perché domani sera, come azione, abbiamo il comitato Roraima che fa l'assemblea, ma pensate, io vedo mia moglie, i centri d'ascolto della Crocetta afferiscono centinaia di poveri, e io vedo la percentuale altissima di casi che vengono risolti dalla carità fraterna, dall'accompagnamento amicale, no? Ecco, quante belle cose avvengono. E certamente però il credente è colui che lotta contro il mondo, inteso come forza demoniaca, come anticristo.
Grazie.
Maria Lucia. Ciao a tutti. Io tornavo un attimo al discorso del sinodo, che mi piaceva anche molto, ma che è molto, molto legato a quello che stiamo vivendo. Allora, mi ricollego anche a quello che ho sentito in quell'interessante incontro che tu ci avevi suggerito del martedì 30 novembre con Dario Vitali per una chiesa sinodale. E anche lui ci diceva che non tutta la Chiesa italiana è allo stesso punto. E questo mi ha dato un po' lo spunto poi nella mia newsletter di andare a buttare l'occhio sui siti, no? In maniera molto neutra, senza pregiudizi, e vedere un po' come stavano le situazioni. E ho visto che a fronte di alcune diocesi, dicesi per esempio quella di Torino, che ha praticamente un percorso già abbastanza ben definito, c'è il sinodo, l'abbiamo finito, queste sono le conclusioni, abbiamo un percorso tracciato, forse anche in virtù del fatto che Cesare Nosilia ci lascerà a breve, se quello è quanto è detto, che quindi hanno già tracciato un bel percorso così definito. Mi pare che molte altre diocesi non lo so, adesso per esempio sul sito di Padova, ho preso le dieci più grandi diocesi, il sito della diocesi di Padova non cita quasi sinodo della Chiesa italiana, parla del sinodo della diocesi di Padova, ha un suo iter, ha una sua idea, Napoli per ora sembra non aver fatto nulla, Genova ha già invece riunito un'assemblea, ha già dei delegati, ha individuato dei personaggi che saranno i coordinatori di questo sinodo. Ora, anche in quell'incontro del 30, chi relazionava ed era della CEI, anche tu ce l'avevi sottolineato, era un po' preoccupato di questa cosa e che alcune parti della Chiesa stiano un po' frenando questo che dovrebbe essere, nella visione anche di Papa Francesco, un momento importante, un momento richiesto, un momento necessario. Abbiamo detto quante volte ha tirato le orecchie per le orecchie la CEI italiana. volevo sapere la tua idea, cosa ne pensi meglio.
Allora, la mia idea, Maria Lucia, la mia idea è questa. Qualche tempo fa ho letto, non mi ricordo più, mi pare su Repubblica, una statistica che diceva più o meno questo, più o meno. Il 20% dei vescovi italiani è assolutamente favorevole a Papa Bergoglio. Il 20% dei vescovi italiani è assolutamente contrario a Papa Bergoglio. Il 60% dei vescovi italiani non gliene può fregare di meno. Ecco, secondo me questa statistica la confermo. Cioè c'è un 20% di vescovi che seguono questa radicalità e questa novità del Papa che vuole, come ha detto lui, invertire la piramide, no? Non più qualche cosa di deciso al vertice che deve essere calato giù, ma prima ascoltiamo tutti, vediamo tutti, sentiamo tutti, accogliamo il contributo di tutti dentro e fuori la Chiesa. 20% che si è stracciato le vesti dicendo non lo farò mai, vergogna, eresia, la Chiesa è una roba punta, qui comando io, andate per i fatti vostri. La cosa che mi fa più specie sono quel 60% che, per dirla come Giovanni alla Chiesa di Laodicea nell'Apocalisse, non è né caldo né freddo, perciò ti vomiterò dalla mia bocca. Questo io lo dico parlando non solo di vescovi, parlando di preti, di curiali. Frequentando gli ambienti della curia si vede davvero questa parte. Qualcuno che fa del suo meglio per una chiesa povera, per i poveri e per gli emarginati, per una chiesa incarnata, per una chiesa a fianco di tutti, per una chiesa ospedale da campo, eccetera. Qualcuno che ritorna a forme anche estetiche, preconciliari, no? di vestirsi, di separarsi, di far vedere che c'è il clero sacro e poi c'è il popolazzo sotto che deve solo obbedire, e la maggioranza invece non risenti mai nominare una volta Papa Francesco, i suoi documenti, i suoi, che pure sono lettere apostoliche, sono encicliche, quindi che hanno un alto valore di magistero, non risenti mai citare un suo discorso, mai. Questo lo trovate anche nelle omelie, eh? Fateci caso. Io credo che facciamo quel che possiamo, ecco quello che dico. Credo soprattutto nello Spirito Santo che è Signore dalla vita, cioè la Chiesa è Chiesa di Cristo. Il mio libro si intitola Edificherò la mia Chiesa. La Chiesa non è del 20% pro Bergoglio, non è del 20% contro, non è nel 60% né caldo né freddo, la Chiesa è di Gesù Cristo. La Chiesa è di Gesù Cristo. E Gesù tramite il suo Spirito la porta avanti, nonostante i cristiani. A noi offerta una opportunità, non sappiamo quanto varrà, quanto non varrà, cosa se ne faranno, ma di dire la nostra è un grande momento, cogliamolo, non perdiamolo. Nella nostra diocesi con lungimiranza Nosiglia ha fatto sto lavoro, perché poteva anche dire lasciamo il successore, s'arrangi lui, no? Che di grande ne ho già fin qui io, ecco. E invece no, si è impegnato nel preparare già un cammino. Ecco, quindi siamo in una situazione, direi, di grazia, approfittiamone e speriamo che in qualche misura questo dia poi uno scossone, ecco, a tutta la Chiesa italiana, che sicuramente è tra le più, come dire, non conservatrici in senso politico, ma le più tiepide, le più rituali, le più gnostiche, ecco, no? Delle conferenze episcopali. Ecco. Se voi leggete i documenti delle conferenze episcopali dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina, si vibra un altro calore, un altro spessore, un altro entusiasmo. Ecco. D'altra parte dobbiamo fare obbedienza anche alla nostra storia. Siamo capitati a vivere in un tempo in cui noi siamo passati dall'essere il pensiero dominante, vi ricordate 50 anni fa in un paese chi è che contava? Contava il medico, il parroco, il farmacista, no? Si diceva, ecco, in cui adesso per carità la prima cosa che fai in un paese è raccogliere firme perché le campane disturbano di notte, cioè sembra che sia l'unico problema che ci sono nei paesi, chiediamo di essere sbattezzati perché ci dà fastidio che qualcuno abbia voluto farci un dono di crescita che possiamo usare o non usare con libertà. Siamo veramente in Babilonia, dispersi in Babilonia. Dobbiamo fare obbedienza e sapere come quando Israele era in Babilonia, ricordatevi bene, quando Israele era in Babilonia o era sotto la persecuzione assira, era lo stesso un Israele felice. E il brano di ieri di Sofonia, no? Rallegrati Gerusalemme, esulta Israele, perché il Signore tuo Dio viene a salvarti, viene detto durante la dominazione assira, cioè Israele è oppresso dagli assiri. I grandi brani del secondo e terzo Isaia che invitano a rallegrati Gerusalemme, esulta figlia di Sion, esulta popolo santo perché viene il Signore, sono fatti mentre Israele è in Babilonia disperso, oppresso in Babilonia. Quindi il cristiano anche in Babilonia canta le lodi del Signore, deve rallegrarsi e deve gioire. La lettera di ieri, seconda lettura, Paolo scrive ai Filippesi: rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi, la vostra gioia sia nota a tutti gli uomini. Lo scrive mentre lui è a Roma in catene, in catene, non dimentichiamo questo, è imprigionato. Non sa se non uscirà vivo, infatti ne uscirà morto. Ma eppure dice: rallegratevi sempre del Signore, non angustiatevi per nulla. E lo dice mentre è in prigione. Ecco, la Chiesa è questo. Vedete che allora la Chiesa non è un'organizzazione. La Chiesa non è un ente gestionale. La Chiesa è davvero il corpo di Cristo vivificato dal suo Spirito.
Visto che Tarcisio ha acceso il microfono, dunque penso voglia parlare.
Sì, ecco, non sono in grado di capire perché sul microfono dà fastidio, io interporrò la mia tecnica che gliel'ho già detto, ma non lo so. Allora, o pianto, diciamo, di venirvi a sentire, oppure...
Ma no, Tarcisio, stai sereno. Io ti chiudo il microfono quando sento che c'è rumore, porta pazienza.
Io ascolto sempre, vengo molto volentieri a sentire, che ho scoperto recentemente Carlo, ecco, ma leggo anche molto volentieri, l'ho detto altre volte, e non lo so, voglio fare un rimprovero ai partecipanti, sento pochi encomi alle sue meditazioni per la parola della domenica. Proprio nell'ultimo trovate una cosa, che adesso voglio fare un elogio solenne, ecco, addirittura dico, mamma mia, ha parlato di lottativo. Io da ragazzo ho fatto anch'io un po' di latino, ho fatto latino e greco, mamma mia, ma sto signore legge anche la parola in greco, ecco, si legge Carlo,
gnoito, il verbo gnoito, avvenga di me secondo la tua parola,
appunto, gnoito, si pronuncia così, no? Perché l'infinito come l'infinito di gnoito, cos'è l'infinito presente?
Gnoito
gnein. Comunque non è questo che voglio dire,
Gnein probabilmente, sì.
Come dire, io leggo anche, spunto anche, vado a vedere le citazioni, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, sono molto interessato anche a quello che scrivi, che mi è molto più semplice perché ho tempo, quindi, ecco, volevo cercare piuttosto di fare un'osservazione sulle cose che mi ha sempre, detto, tormentato, e che tu stasera hai dato un'interpretazione che non so se è uguale a quella che penso io, ecco, Giovanni e Giacomo. Io per mia tradizione personale, esperienza personale, familiare e sociale, io non sono un torinese, io sono, che dire, dell'Italia centrale, ecco, ho sempre, che dire, in questo dualismo tra, che dire, fede e opere, ecco, non so, come me lo, quando ho letto, che dire, appunto, Giacomo, ho trovato non convincente, ma straconvincente. In più poi ho scoperto così, per mia disgrazia, tra virgolette, così, qui a Torino a 20 anni ho conosciuto una comunità parrocchiale estremamente così intrisa nel quartiere, nella società, la cui pastorale parrocchiale era composta, centralità della parola, binomio fede vita, scelta preferenziale, i poveri che impegnano il quartiere, ecco, tutto questo mi hanno fatto, poi che sono, che dire, veramente avvenute questi impegni nel quartiere, nella società, ecco, in cui ti incitavano, date da fare, buttati, ricordati che ti posso portare a casa, buttati, non aver paura, ecco, dicevo così, tra queste due piazze della bilancia, il mio cuore, la mia attenzione, la mia simpatia va per Giacomo, te lo devo dire chiaramente, ecco perché? Va bene, che cosa vuoi? La fede la trovo troppo semplice, costa poco, è poco impegnativa. Ecco, ho scoperto che la fede, dire fede e dire impegno è la stessa cosa, altrimenti è un camuffamento della fede, non so se la parola mia è corretta ed è giusta, forse è un po' impietosa, ma la fede, se non c'è dentro un po' del contenuto, eccetera, perde molto del significato. Ecco, per dire, non so, un esempio, qui negli anni 70, per dire, è stato un impegno nel quartiere scatenato delle fiaccolate contro la droga, allora era diffusissima la droga, ecco, ma la parrocchia che era anima determinante di questa iniziativa, che era appunto rivolta all'esterno, al sociale, una fede nella vita, nella realtà. Non so se sono stato chiaro.
Sì, sei stato chiarissimo.
Ecco, lì non so se nelle mie parole, ecco, vanno d'accordo con quello che hai detto, non lo so onestamente.
No, secondo me vanno pienamente d'accordo, perché è il messaggio del Vangelo. Alla base di tutto sta però, ricordiamoci sempre, e qui ha ragione San Paolo, che Dio ci ha amato per primi, che non siamo noi che abbiamo amato Dio tramite le nostre opere e le nostre cose, ma, come dice Romani 5, l'amore di Dio è stato riversato nei vostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che vi è stato dato. Cioè, tutto parte dal fatto che Dio ci ha amati. E se io vedo davanti a me una meravigliosa figura come quella di Tarcisio Mosconi, che ha passato la vita nell'impegno per gli altri, è perché riconosco che Dio lo ha riempito del suo amore e della sua benedizione da sempre. Ecco, e quando tu dici è la parrocchia, è la chiesa che fa questo, vuol dire che è la comunità dei chiamati da Dio, degli amati da Dio, che porta questo amore in giro. Paolo non dice diverso. Ecco l'altra eresia che non vi ho nominato, altrimenti cadiamo. Papa Francesco combatte due eresie: gnosticismo, basta l'illuminazione, basta il culto, basta il pensiero e poi faccio niente, no? Ma anche il neopelagianesimo, cioè faccio tutto mi salvo io salvo il mondo e io mi salvo perché sono buono. Sì, tu sei buono, ma siamo anche tutti peccatori, e con molta umiltà riconosciamo che tutto parte sempre dall'amore di Dio. Ecco, se mettiamo insieme queste due cose, per cui, come diceva giustamente Sant'Agostino, no? Il primo passo lo fa sempre Dio, poi allora, che è il discorso di Paolo, allora poi viene poi spontaneo il discorso di Giacomo. Ma poi a questo punto dobbiamo poi camminare noi, ecco. Quindi le due cose non sono in contraddizione, ma secondo me proprio si completano a vicenda.
Paola, ho visto che ha aperto il microfono, ma non la vedo. Dunque non so se è stato un errore. No, non ho chiesto di parlare. No, però ho visto che avevi acceso il microfono, allora per quello ti stavo chiedendo, siccome non ti vedo. E allora direi che non ci sono altre domande.
Allora ci vediamo lunedì sera, che sarà l'ultimo incontro prima di Natale, e auguro a tutti